Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Stagione invernale difficile per il turismo in Svizzera. Calo del 26% dei pernottamenti, pesa l'assenza degli ospiti stranieri. In netta controtendenza il Ticino, con un vero e proprio boom di presenze. Cercheremo di capire il perché coi responsabili del settore. Mai così tanti pacchi come durante la pandemia, lo conferma il rapporto 2020 della Postcom, espresse anche preoccupazioni per le condizioni di lavoro nel settore. Maxi operazione internazionale di polizia, centinaia di arresti in tutto il mondo, infiltrata un'app criptata usata da bande criminali e narcotrafficanti. Calo inaspettato della produzione industriale in Germania, pesa la carenza di materie prime semilavorati, oltre a componenti essenziali come i semiconduttori. E la mancanza di latta in Italia rischia di mettere in crisi prodotti di conserva come i pomodori pelati, un ingrediente immancabile nella cucina di molti. Un inverno gelido dal punto di vista del turismo svizzero, quello trascorso tra novembre e aprile. Infatti il calo di presenze è stato ben del 26%, un dato decisamente pesante dovuto soprattutto alla mancanza degli ospiti stranieri. Ma a livello regionale c'è chi invece ha vissuto un vero e proprio boom, come è il caso del Ticino. Sentiamo Marzio Minoli.
Non sono bastati i mesi di marzo e aprile per salvare la stagione invernale svizzera. Il numero di pernottamenti a livello nazionale è stato di 9 milioni e mezzo, il 26% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nemmeno i cantoni che solitamente d'inverno fanno registrare il tutto esaurito, come Grigioni e Vallese, hanno registrato cifre positive. A mancare sono stati i turisti stranieri, circa il 90% in meno da Regno Unito, Paesi del Golfo, Stati Uniti e India. Addirittura il 97% in meno dalla Cina, mentre gli ospiti dai paesi limitrofi sono scesi del 50%. Quindi ci hanno pensato gli svizzeri a risollevare le sorti della stagione con una crescita del 16%. Tra le grandi regioni turistiche, in assoluta controtendenza, il Ticino, con numeri eccezionali, addirittura superiori all'inverno 2019. Ebbene, a sud delle Alpi l'incremento dei pernottamenti invernali è cresciuto dell'88%. E questo nonostante il fatto che l'inverno non sia stato particolarmente soleggiato, perlomeno nei mesi più freddi.
Lo abbiamo sentito, i dati ticinesi sono per certi versi eccezionali, persino rispetto anche ad annate normali. In particolare ci sono mesi che hanno fatto registrare cifre record che non si vedevano da quasi un ventennio. Per un primo commento abbiamo raggiunto il direttore di Ticino Turismo, Angelo Trotta.
Abbiamo avuto un ottimo autunno, praticamente fino a metà novembre, e poi un'ottima primavera a partire da praticamente da marzo, con un aprile eccezionale. I fattori di successo sono, innanzitutto il fatto l'incertezza per andare all'estero, e poi anche forse una certa qualità e un certo senso di sicurezza che abbiamo saputo trasmettere.
I mesi invernali, i primi tecnicamente di pandemia, non sono andati invece benissimo. D'altronde però il Ticino non è un cantone rinomato in Svizzera per la stagione fredda.
Una delle priorità strategiche per noi è destagionalizzare, ci vorranno parecchi anni, però vorremmo trasformare il Ticino in una destinazione che si visita durante tutto l'anno. Quest'inverno, praticamente a ottobre, abbiamo lanciato una piccola campagna con gli operatori turistici ticinesi, dove gli abbiamo chiesto di rimanere aperti. Poi però c'è un po' rotto i piani di nuovo il Covid, la gastro praticamente da metà dicembre ha dovuto chiudere, quindi l'offerta turistica di nuovo non è stata completa. Ci riproveremo quest'inverno.
Il direttore di Ticino Turismo, Angelo Trotta, l'intervista era di Luca Berti. L'esercito svizzero dovrebbe ricevere quest'anno 2 miliardi e 300 milioni di franchi. Il primo via libera dal Parlamento è arrivato a larga maggioranza dal Consiglio nazionale. 850 milioni sono destinati all'acquisto di armamenti, 770 per il materiale. Il programma presentato da Viola Amherd tratta per la prima volta anche l'efficienza energetica, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro 2030 rispetto ai valori del 2001. Ciò nonostante i Verdi hanno votato no, il dossier passa ora agli Stati. Mai così tanti pacchi distribuiti come durante la pandemia. Il confinamento, unito al boom del commercio online, ha lasciato il segno nel mercato postale svizzero. Lo confermano le cifre del rapporto 2020 presentato oggi dalla Commissione Federale delle Poste. Postcom, che si dice però anche preoccupata per le condizioni di lavoro del settore. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
La cifra record di 180 milioni di pacchi distribuiti solo dalla posta svizzera, ai quali si aggiungono tutti gli altri pacchetti recapitati da sempre più operatori privati. Parlare di boom nel 2020 non è esagerato, il fatturato realizzato nel settore dei pacchi è aumentato di un terzo.
Das ist ein fantastisches Jahr.
Ciò che porta Georges Champoux, vicepresidente della Postcom, a definire il 2020 un anno fantastico per il mercato postale, con un giro d'affari globale salito a 4,2 miliardi di franchi, il 3% in più rispetto all'anno precedente, e questo malgrado il continuo calo delle lettere spedite, più pacchi e meno lettere, una tendenza che per la Postcom è destinata a proseguire anche una volta superata la crisi del coronavirus. Ma c'è un rovescio della medaglia: l'evoluzione del commercio online e l'offerta di consegne resi gratuiti rendono il mercato dei pacchi sempre più competitivo. Per Champoux si tratterà quindi di vegliare attentamente sul rispetto delle condizioni di lavoro. Dai controlli effettuati nel 2020 è infatti emerso che alcune imprese private non rispettano gli standard minimi, in particolare per quanto riguarda la durata della settimana lavorativa e i salari. Un mercato in trasformazione per la Commissione federale chiamata a vigilare sulla qualità del servizio postale universale. I fronti aperti sono molti, non da ultimo la prevista privatizzazione di PostFinance.
La Poste è ancora in misura di supportare le coûts nets del servizio universale.
Per la neopresidente della Postcom, Anse Du Christ, la Posta è ancora in grado di sostenere i costi netti del servizio universale, ma il calo dei ricavi dal settore lettere, così come la digitalizzazione, metteranno ulteriormente sotto pressione il suo finanziamento.
Continuano ad emergere nuovi particolari su una vasta operazione condotta da FBI e autorità australiane che si sono infiltrate in un'app criptata usata da criminali e che con la collaborazione di Europol ha portato all'arresto in tutto il mondo di centinaia di membri affiliati a bande malavitose o a organizzazioni dedite al narcotraffico. Per gli aggiornamenti ci ha raggiunto in studio Paola Nürnberg. Allora, cosa puoi dirci?
Allora, comincerei dal dato più importante, ovvero che questa operazione della quale stiamo parlando ha permesso di salvare un centinaio di vite. Questo è stato detto stamattina in una conferenza stampa alla sede di Europol all'Aia, in occasione della quale sono stati anche presentati i dettagli della cosiddetta operazione Trojan Shield, che potremmo tradurre facilmente cavallo di Troia, perché ha letteralmente messo la polizia in tasca ai criminali. In che senso? In questo senso, sono stati praticamente distribuiti sul mercato nero dei telefonini particolari che non avevano altra funzione se non un'app criptata che si chiama Anom, cioè erano cellulari senza GPS coi quali non si potevano fare telefonate né inviare gli SMS come facciamo noi abitualmente, ma solo mandare messaggi a un altro dispositivo che possedeva Anom, quindi l'app Anom, che garantiva che dall'altra parte ci fosse un altro criminale, o almeno questo è quello che pensavano i malavitosi che usavano questi telefonini con questa app, dato che invece venivano intercettati regolarmente in tempo reale.
Paola, le agenzie parlano di 800 arresti, sequestro di armi, contanti, tonnellate di droga per un valore complessivo di 148 milioni di dollari e 18 i paesi coinvolti tra Nord e Sud America, Australia, Nuova Zelanda, Asia e anche Europa. Insomma, un'operazione dai contorni colossali.
Sì, in Europa sono stati effettuati decine di arresti finora in Svezia, Germania e Olanda, ma vorrei tornare sui particolari di questa operazione che oltretutto è durata 3 anni, è iniziata cioè nel 2018. Praticamente sono stati immessi sul mercato questi telefonini modificati che erano presenti e sono stati distribuiti insomma in 100 paesi, coi quali i criminali, convinti appunto di non poter essere intercettati in nessun modo, comunicavano liberamente, senza cioè usare i codici come si usa solitamente nel mondo del crimine organizzato. I messaggi intercettati dagli investigatori erano pieni quindi di riferimenti molto precisi sulle attività dei narcotrafficanti, sugli omicidi e le violenze che venivano pianificate. Contenevano cioè indirizzi, nomi, date e ora, proprio perché queste persone si sentivano al sicuro da occhi indiscreti. Per quello le autorità australiane, come abbiamo detto prima, hanno detto di aver messo la polizia in tasca ai criminali. Detto così, sembra sembra quasi un gioco da ragazzi, ma ovviamente si tratta di un'operazione senza precedenti e unica nel suo genere, quindi è di portata notevole.
Paola Nürnberg, i dettagli di questa maxi operazione internazionale di polizia, una notizia ora dell'ultima ora, da più o meno circa una mezz'oretta, 12 numerosi siti internet di media anglofoni internazionali sono inaccessibili, non ci si riesce infatti a collegare ai siti della BBC, del Financial Times, del Guardian, ma anche di CNN e Bloomberg. Fuori uso anche il sito del governo britannico. Non è chiaro che cosa stia provocando il problema, se si tratta di una panne informatica generalizzata o piuttosto, come sembrerebbe probabile a questo punto, di un cyber attacco. Vi aggiorneremo nei prossimi appuntamenti informativi. Andiamo ora in Canada, un paese sotto shock per l'attentato che domenica sera ha provocato la morte di 4 persone appartenenti ad una famiglia musulmana. Un gesto premeditato, secondo gli inquirenti, compiuto da un 20enne alla guida di un camion. I particolari con Andrea Ostinelli.
We believe that this was an intentional act. Abbiamo motivo di credere che si sia trattato di un atto premeditato, che le vittime siano state volutamente prese di mira perché musulmane. We believe the victims were targeted because of their Islamic faith. Paul Waite, responsabile della polizia di London, città dell'Ontario, chiarisce gli elementi finora emersi dall'inchiesta che aggiungono sconcerto al terrore vissuto domenica da quanti hanno assistito alla scena. Alle 20:40 locali, mentre la visibilità è ancora ottima, un camion nero falcia 5 persone, un'intera famiglia musulmana, 3 generazioni di donne. Muoiono una 76enne, una 44enne, una 15enne. Muore anche un uomo di 46 anni, mentre il bambino di 9 anni è ricoverato in condizioni gravi per le ferite riportate, ma la sua vita non è in pericolo. La città vive nel caos i minuti seguenti, il fuggi-fuggi è generale. Il presunto responsabile dell'attentato è arrestato poco dopo, senza opporre resistenza, in un centro commerciale. Non ha precedenti penali, né si sa ancora se sia legato a organizzazioni criminali o estremiste. È accusato di 4 omicidi e un tentato omicidio. Lo sconcerto si diffonde in tutto il Canada per il peggior attentato che abbia colpito la comunità musulmana nel paese dal gennaio del 2017. Allora furono 6 fedeli uccisi con colpi d'arma da fuoco esplosi da un uomo al centro culturale islamico di Quebec. Mentre le autorità esprimono l'orrore e il cordoglio, il Consiglio canadese dei musulmani chiede che a carico del presunto attentatore sia formulata anche l'accusa di terrorismo.
In Germania, a sorpresa, è calata la produzione industriale. Come ha reso noto questa mattina l'ufficio statistico tedesco, nel mese di aprile è stata registrata una contrazione di 1 punto percentuale. La causa è la carenza di materie prime e semilavorati. Da Berlino, maggiori dettagli con Walter Rau.
Secondo le stime degli analisti e dei principali istituti economici, la produzione industriale in Germania nel mese di aprile sarebbe dovuta salire di circa lo 0,4%. Il fatto che non solo non sia cresciuta, ma addirittura che si è contratta di ben l'1%, è un dato molto allarmante. E in questo caso la colpa dell'andamento negativo non è della pandemia da coronavirus. Secondo gli esperti del Ministero dell'Economia a Berlino, ad ostacolare attualmente la produzione industriale è la carenza di materie prime, di semilavorati o di componenti elettronici. Carenze che colpiscono in modo particolarmente pesante alcuni settori, come quello dell'edilizia, che lamenta la crescente mancanza di materiali base come il legno, l'acciaio o il cemento. Qui la contrazione della produzione nel mese di aprile ha raggiunto addirittura il meno 4,3%. Nel settore automobilistico, la carenza di microchip ed altri componenti digitali ha obbligato alcuni costruttori addirittura ad interrompere per più giorni le loro catene di montaggio. Nel settore dei beni di consumo la produzione è scesa del 3%. Secondo i dati diffusi dall'Ufficio Statistico Federale, nel mese di marzo la produzione industriale era ancora salita in Germania del 2,2%.
E a mancare, oltre a quanto sentito, c'è anche la latta, una penuria che ha portato ad un rincaro dei prezzi. Latta usata per produrre le confezioni da conserva, come per esempio il pomodoro pelato, ingrediente immancabile nella cucina di molti. L'allarme giunge dall'Italia, ma la questione globale riguarda molte materie prime. Ce ne parla la nostra corrispondente da Roma, Anna Valenti.
È l'alimento principe della dieta mediterranea. Senza il pomodoro pelato, molte delle pietanze amate anche dagli svizzeri italiani non sarebbero la stessa cosa. Pizza, lasagne, piatti in umido, solo per citarne alcuni. L'Italia è una repubblica culinariamente parlando fondata su quel barattolo che troneggia fra gli scaffali della dispensa, quest'estate potrebbe veder vacillare questo suo pilastro.
In questo momento l'industria delle conserve sta vivendo, come tante altre industrie, di una crisi di approvvigionamento delle materie prime.
A lanciare l'allarme Giovanni De Angelis, direttore dell'Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari.
Nel nostro caso, soprattutto relativo all'acciaio e quindi alla banda stagnata, alle scatole, che sono il principale packaging che utilizziamo come derivati del pomodoro.
La banda stagnata, la latta per produrre barattoli, scarseggia. Il prezzo di quella disponibile è schizzato da $400 a tonnellata a 1000 in pochi mesi. Una situazione che rischia di mettere in difficoltà le piccole e medie aziende produttrici di barattoli, ma anche i consumatori.
Sicuramente andrà a incidere sul costo del prodotto finito, ma naturalmente stiamo parlando di un prodotto che non incide molto sulla bilancia delle famiglie dei nostri consumatori, perché è un prodotto abbastanza povero, diciamo, in termini di impatto economico.
Una penuria di materiale derivata da un problema di lungo corso, ci spiega Sissi Bellomo, giornalista del 24 Ore, esperta di materie prime.
C'è un tema di fondo di carenza di materie prime e c'è un tema anche di industria italiana. In Italia consumiamo moltissime scatole per conservare alimenti freschi e però produciamo in proprio ben poco. C'è una capacità di produzione intorno alle 100.000 tonnellate l'anno per la banda stagnata, contro un fabbisogno di 800.000.
Allora, in Italia noi scatoliamo circa 3 miliardi e mezzo di barattoli all'anno. Se lei li mette uno appresso all'altro, percorrerà una distanza di circa 600.000 chilometri, farà il giro 15 volte della Terra, come la dimensione del nostro settore.
Carenza strutturale aggravata però dalla pandemia e ripresa improvvisa dei consumi.
Allora, il risveglio della Cina ha influito sicuramente, intanto perché è uscita prima di tutti dalla pandemia e con una grande accelerazione economica, ma quello che sta succedendo in questo ciclo economico è che si sono risvegliati fortemente i consumi anche del mondo industrializzato. È una ripartenza in parte dopo la paralisi da Covid, ci siamo talmente fermati che i magazzini si sono svuotati, quindi è una fase di ristoccaggio molto forte, addirittura forse secondo alcuni analisti la più forte da un secolo a questa parte. Non c'era mai stata la necessità di rifornire i magazzini a questo livello.
E questo era il nostro ultimo contributo per questa edizione. Microfono ora ai colleghi dello sport, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
Radio Televisione Svizzera.